Benvenuti alla seconda puntata di Mi ricordo che, testimonianze per una memoria futura, il programma di Radio Incontri dedicato ai testimoni che sono stati vittime dei totalitarismi che hanno travolto il nostro paese nel secolo che lo storico inglese Eric J. Hobsbawm, con un'intuizione condivisa da molta storiografia contemporanea, ha definito breve. Questa nostra iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Cortona ed è inoltre condivisa dall'azienda Uslotto Valdichiana Retina, dalla cooperativa sociale Coinè di Arezzo e dall'Istituto di Istruzione Superiore Luca Signorelli di Cortona. All'inizio, come sempre, vi ricordo i nostri contatti www.radioincontri.org, il sito di Radio Incontri, e poi l'indirizzo email radio@gmail.com. Oggi andiamo ad ascoltare la seconda parte del prezioso racconto di Renato Mariotti, un sopravvissuto dei campi di concentramento nazisti. Renato, nato a Cortona nel 1922, nella sua gioventù ha vissuto un'esperienza drammatica, 14 lunghissimi mesi di disumana prigionia. Siamo andati a trovarlo nella sua casa di Cortona a novembre, dove ci ha rilasciato una lunga e commovente intervista su quei tragici eventi. Ma prima di ascoltare la seconda parte di questa significativa conversazione, cerchiamo di riassumere brevemente la storia che Renato ci ha raccontato nella prima puntata. Renato, l'8 settembre 1943, giorno del proclama di armistizio dichiarato dal maresciallo Badoglio, è un marinaio 21enne che svolge servizio in un dragamine nel mare di fronte alla Croazia. Tra mille rischi e difficoltà, il nostro, dopo essere sbarcato a Fano, raggiunge Cortona, nascondendosi nella cantina di casa sua. Con la creazione da parte di Mussolini della Repubblica Sociale Italiana, l'Italia viene divisa in due, e Cortona si trova nella zona controllata dalle forze nazifasciste. Il brigadiere dei carabinieri viene a sapere della presenza di Renato in paese e gli ordina di presentarsi al comando della Marina di Livorno per essere reintegrato in quell'arma. Renato, dopo aver contattato il fratello Francesco che si trova al distretto militare di Firenze, decide di raggiungerlo sperando di nascondersi nel capoluogo toscano. L'8 marzo del 1944 Renato giunge alla stazione di Firenze dove l'aspetta suo fratello, ma fatti pochi passi i due vengono catturati durante una retata delle SS e gettati su un carro bestiame, stipato all'inverosimile. Dopo un lungo e allucinante viaggio, i fratelli Mariotti giungono al campo di concentramento di Mauthausen. Qui i due subiscono la disciplina disumana del lager, con il sistematico uso della violenza, del lavoro forzato, della denutrizione e dell'annullamento psicofisico. Dopo 7 mesi a Mauthausen, i fratelli Mariotti vengono trasferiti al sottocampo di Ebensee. Qui Francesco si ammala e viene trasferito nell'ospedale del campo. Nella prima puntata di Mi ricordo che, testimonianze per una memoria futura, eravamo arrivati a questo punto del racconto di Renato. Continuiamo dunque ad ascoltare la sua drammatica testimonianza.
Mio padrino, con quei piedi gonfi e le bolle, era diventato uno straccio. E ci andavo tutte le sere, fischiavo e veniva all'uscire. Come mai, che ti ha fatto? Niente, Renato, non c'era niente. Dopo una settimana, dice, ma ti cercava uno in italiano. Allora dai, lo trovai. E fa, dice, e tuo fratello lo porto via. Quando lo porto via? E dice, non so se lo porto via oggi o domattina presto. Quando lo portano con quelli gambi? E dice, che ne so io. Un giorno dopo vado a trovarlo, gli pischiavo. Francesco, dico, com'è così, così? Quando ti va? Ah, oh, dice, ma ci porta a lavorare. Ma lavora con queste gambe? Sarà bene. Mi fa dire la tira. Dice, mi porto via. Dice, domani ci veniamo, mamma. Ora sentirò gli interpreti, non ti mandano. E fa dice, se so qualcosa, dice l'interprete, di tuo fratello te lo dico. All'ultimo, trovo l'interprete, io faccio, e mio povero fratello, ci hanno portato via per vedere che, sai che gli hanno fatto, hanno cremato. Ma possibile hanno cremato? Ogni tanto quando si riempiva l'ospedale, quelli li gassarono, senz'altro. Qui furono gassati tutti i modi.
Quindi fu riportato a Mauthausen?
Si fu portato a Mauthausen, sì. Perché il crematorio, da noi ce n'era uno solo. Invece a Mauthausen ce n'era quattro. E ce ne potevo mettere quattro per volta. Questo è il tesso che puzza. Quel fumo che veniva.
Francesco, il fratello di Renato, venne ricoverato nel cosiddetto ospedale del campo, una baracca circondata dal filo spinato dove era assolutamente vietato entrare. Renato, per poter parlare con il fratello, gli faceva un fischio e lui si affacciava alla finestra. In realtà quella baracca non era affatto un luogo di cure, ma una triste anticamera dei forni crematori. Francesco, portato dalle SS a Mauthausen insieme ad altri malati, venne probabilmente gasato e poi cremato nei forni del campo principale. Questo era l'atroce destino dei detenuti che si ammalavano. Poi, il crescente numero di morti rese indispensabile la costruzione di un forno crematorio anche ad Ebensee.
Stacheldraht mit Tod geladen ist doch unsere Welt gespannt. Drauf ein Himmel ohne Gnaden sendet Frost und Sonnenbrand. Fern von uns sind alle Freuden, fern die Heimat, fern die Frau. Wenn wir stumm zur Arbeit schreiten, Tausende im Morgengrau. Doch wir haben die Losung von Dachau gelernt. Stahlhart dabei. Bleib ein Mensch, Kamerad, sei ein Mann, Kamerad. Mach ganze Arbeit, pack an, Kamerad. Denn Arbeit, Arbeit macht frei.
State ascoltando la seconda puntata di Mi ricordo che, testimonianze per una memoria futura, sulle frequenze 88.4 e 92.8 o in streaming sul nostro sito www.radioincontri.org. Questo programma di Radio Incontri dà voce a chi è stato vittima dei totalitarismi che hanno travolto il nostro paese nel secolo breve. Oggi stiamo ascoltando la seconda parte della preziosa memoria di Renato Mariotti, cittadino cortonese deportato a Mauthausen. Ritorniamo allora all'intervista con Renato.
La Vittorio mi dice, vieni con me, dice, ecco, mi ha salvato la vita, perché d'inverno non era possibile che un italiano, ma se io andavo fuori che non mangiavo, ma io non duravo manco una settimana. Una volta mi ricordo che le mandarono quattro persone a prendere un'ungherina d'acciaio. E la cavarono di sotto la neve questa ungherina. A due, e le mani si attaccarono tutta a questa ungherina. Nel tunnel, Vittorio Ottavio che parlava a tedesco, quello verrai che erano delle Trieste e così, ma gliene davo sotto sotto perché avevo paura che vedesse qualcuno. E mi ha salvato le cose. Il tunnel mi ha salvato. Se no io morivo come mio fratello, uguale, identico.
Dopo la morte del fratello, Renato si sentiva distrutto. Egli lavorava sempre all'aperto, ma la mancanza di cibo, il lavoro sfiancante e l'arrivo della cattiva stagione cominciarono a minare le sue condizioni fisiche. La sorte volle che Renato conoscesse la persona che gli salvò la vita, Vittorio Ottavio, un bravissimo muratore di Verona che lavorava alla costruzione dei tunnel. Vittorio, conscio del fatto che se Renato fosse rimasto a lavorare all'esterno non sarebbe sopravvissuto al rigido inverno austriaco, chiese l'autorizzazione per prenderlo come suo aiutante. Così Renato cominciò a lavorare all'interno dei tunnel, protetto dal freddo dell'inverno del 1945. Ora ascoltiamo un altro stralcio del racconto di Renato.
Quando suonò l'allarme, tutti scappavano per andare nel tunnel. Perché si andava sempre lì, ogni volta che suonava d'allarme, però il bombardamento sia a Ebenze che a Mauthausen non c'è stato. Renato, quando suonò l'allarme, si rifugiò sotto la baracca. Quando dopo un quarto d'ora che era suonato l'allarme, che io ero sotto la baracca, vedo davanti due Obermann e un cane lupo e un SS tedesco, capitano era. E i cani mi sentirono subito, andavano lì e baiavano così. L'SS, per far arrabbiare più i cani, sparò con la rivoltella in un colpo e di striscio mi prese nella gamba, alla gamba destra. E dopo mi rovinai perché voleva che io andassi subito, ma c'erano tutti quei paletti. Il tedesco mi accompagnò fino all'ospedale, a forza dei botti. Io sanguinavo da tutto qua dietro. E mi fasciarono, ma le fasce erano un rotolo di carta come quelli che si vanno a venire.
Una notte di primavera risuonò l'ennesimo allarme aereo. Di solito tutti i prigionieri dovevano rifugiarsi all'interno dei tunnel. Ma Renato era troppo debole, provato ormai da più di un anno di una vita di stenti e di continue sofferenze, e non ce la fece a raggiungere il tunnel. Si riparò così sotto una baracca a palafitta che era in costruzione, ma un ufficiale tedesco, passando in ispezione, si accorse di lui grazie alla presenza dei cani che lo fiutarono, cominciando ad abbaiare. L'ufficiale gli sparò due colpi di pistola ferendolo alla gamba ed al braccio, poi liberò i cani feroci che cominciarono a mordere il povero Renato. Questi, dolorante e sanguinante, fu preso a frustate dall'ufficiale che lo portò all'ospedale. Qui Renato fu sottoposto a cure inefficaci, ovvero in pacchi di pezzi di carta imbevuti di tintura di iodio. Oltretutto i malati non venivano quasi mai nutriti. Siamo giunti quasi alla fine di questa drammatica storia di Renato Mariotti. Ascoltiamo dalla sua voce il momento della liberazione.
Quando sono arrivati il 6 maggio del 1945 i soldati della terza armata dell'esercito statunitense, dove stavi tu?
Io stavo all'ospedale, perché ancora non ero guarito. Quando riscappai, vado in cerca del mio fratello.
Questa foto che i nostri radioascoltatori non possono vedere è una foto ghiacciante, perché si vedono cadaveri accumulati.
Sì.
Tu andavi a cercare anche tuo fratello tra i cadaveri?
Come no? E mica mi facevano più. Io ero abituato, se vedevo un morto che quanti sono morti lì vicino. Ma noi qua, quando sono andata all'ospedale, ma solo una branda se stava anche tre o quattro. Io se ero solo una branda se erano tre. Perché era un botte. Ma come si fa i delinquenti a scordarsene questa gente? Apposta che io voglio questa memoria qui, che non sia mai strappata, la devo rileggere tutti, e non mi posso scordare fino a che campo.
Un Renato ormai allo stremo delle forze, ridotto a pesare 39 kg, finalmente fu liberato il 6 maggio del 1945 dai soldati della terza armata dell'esercito statunitense, quando si trovava ancora nell'ospedale del campo. Dopo aver ripreso le forze, cercò ancora suo fratello. La foto che ci ha fatto vedere Renato, foto che fa da copertina al prezioso gruppo di appunti scritti da Renato sulla sua tragica avventura, lo immortala davanti ad un cumulo di cadaveri. Renato ci dice che la morte non gli faceva più effetto. Era così abituato a vedere i malati dell'ospedale morire, spesso tra gli atroci spasmi della fame, che la vista di tutte quelle misere spoglie non lo colpiva più. Alla fine Renato afferma con decisione che la sua storia deve essere ricordata. Certi fatti sono rimasti impressi nella sua memoria in maniera indelebile, e Renato sa che se li ricorderà per il resto dei suoi giorni. Ascoltiamo l'ultimo stralcio di questa sua toccante intervista.
Li chiamavo Iude, però anche a loro l'ha subito forte. Io l'ebreo, lo stimo, ma ha partito forte anche quelli. Ma ricordo che loro quanti milioni sono che l'hanno eliminati. E che si fa? Che moda?
Li chiamavano Huden. Il buon Renato conclude il suo drammatico racconto pensando alla triste sorte toccata ai prigionieri di origine ebraica che, come dice lui, hanno patito forte. Ci ha colpito la sua umana incredulità per la folle e determinata volontà nazista di sterminare un'intera razza. Renato, uomo buono e semplice, chiude la sua storia con una domanda lineare, ma al contempo sincera e potente, che trasuda la sua profonda indignazione nei confronti del genocidio degli ebrei e che a distanza di tanti anni ancora reclama una risposta. E che si fa in quel modo?
E per vivere in solitudine, nella pace e nel silenzio, ai confini della realtà, mentre ad Auschwitz soffiava forte il vento e ventilava la pietà, hai lasciato le cose del mondo, il pensiero profondo dai voli insondabili.
Qui si conclude il racconto di Renato Mariotti ed anche la seconda puntata di Mi ricordo che, testimonianze per una memoria futura, il programma di Radio Incontri dedicato ai testimoni che sono stati vittime dei totalitarismi che hanno travolto il nostro paese nel secolo breve. Ma prima di concludere questo secondo episodio, vi ricordo come sempre i nostri contatti: www.radioincontri.org, il sito di Radio Incontri, e poi l'indirizzo email radiomiricordoche@gmail.com. Un saluto da Andrea Capecchi alla console e dal vostro Massimo Daziani, che vi aspettano alla prossima puntata, mercoledì mattina alle ore 10 su Radio Incontri. Volevo ricordare Francisco Rildi Cavaliere, educatore professionale della RSA e del CDA di Camucia, che mi ha aiutato a registrare questa preziosa intervista. Francisco, che si unisce a me e ad Andrea nel ringraziare di cuore Renato Mariotti, e lo ringraziamo non solo per averci concesso questa preziosa testimonianza, ma anche per l'impegno che in tutti questi anni ha profuso per mantenere viva la memoria, per le generazioni future, contro ogni aberrante tesi negazionista.